Una storia di antichi rapporti lega il cinematografo all'opera lirica. Il melodramma e l'opera sono stati infatti una innegabile fonte di ispirazione per il cinema, utilizzati per sceneggiature, colonne sonore e svariate creazioni artistiche, più o meno rispettose dell'originale musicale. Nei paesi europei la proiezione filmica è spesso concepita come riproduzione dell'evento teatrale, ma una decisa novità si registra a cavallo fra gli anni 10 e 20 del Novecento. È l'instaurarsi di un'aperta rivalità fra il cinema e il teatro musicale. Ci troviamo alla Rocca Sforzesca di Imola, ospiti della Fondazione Accademia Incontri col Maestro, per la prima giornata del 26esimo colloquio di musicologia del saggiatore musicale. Ad aprire queste giornate di studio tra Imola e Bologna, una tavola rotonda dal tema l'opera lirica sul grande schermo. Ad introdurla per noi Lorenzo Bianconi, musicologo e professore emerito di drammaturgia musicale dell'Università di Bologna. Buongiorno professor Bianconi e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. In realtà devo dire subito che come storico del melodramma mi sono occupato assai poco della innegabile continuità che c'è nel costume culturale europeo all'inizio del Novecento, continuità, dicevo, tra l'opera lirica, il melodramma e la nuova arte giovane emersa pochi anni prima, il cinema. È un fenomeno culturale che è stato indagato e si può anche dire in una prospettiva storica che dei due contendenti o contraenti per finire a soccombere è stato il teatro d'opera e il cinema a spiccare il volo, non nel senso che non si siano più fatte delle opere liriche, se ne sono fatte tante e anche di molto molto importanti che hanno attecchito nel cartellone, nel repertorio. Tuttavia il teatro d'opera è diventato sempre di più uno spettacolo d'élite. I teatri d'opera sono cari, sono macchinosi, sono pretenziosi e selezionano in una certa misura il pubblico, per quante misure si sia cercato di introdurre per mantenere vivo il rapporto del teatro d'opera con una platea di pubblico la più vasta possibile. Il cinema è diventato quel fenomeno popolare dirompente e soverchiante che tutti sappiamo. Sicuramente è vero che ci sono delle filiazioni, delle derivazioni dirette o indirette, ed è sicuramente vero che questa è una materia che si presta all'indagine interdisciplinare tra filmologi, storici del cinema, e musicologi, storici della musica, perché il referente comune è la storia della cultura. Il saggiatore musicale che cos'è? È un'associazione di musicologi, non necessariamente tutti musicologi, interessati alla storia della musica in questa prospettiva di storia della cultura. Nel colloquio annuale del saggiatore musicale lasciamo volentieri spazio ad incontri pluridisciplinari o multidisciplinari come questa tavola rotonda che è stata coordinata con intelligenza e determinazione da Francesco Finocchiaro che la dirigerà. Io interverrò per così dire soltanto in margine.
Grazie Lorenzo Bianconi.
Sono io che ringrazio e buon ascolto.
Dicevamo, tra gli anni 10 e 20 del Novecento, innumerevoli adattamenti cinematografici di opere sono nati dalla competizione mediale tra cinema e opera. Gli adattamenti cinematografici aspiravano a conferire dignità artistica e culturale al nuovo mezzo cinematografico e allo stesso tempo ad attualizzare soggetti operistici, adattandoli al senso di naturalismo e immediatezza del cinema. Ne parliamo con Francesco Finocchiaro, musicologo e docente di storia della musica al Conservatorio di Rovigo. Buongiorno Francesco e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno. Il fenomeno degli adattamenti cinematografici di opere liriche è entrato nel campo visivo della musicologia di recente. È un genere che ha conosciuto grossa attenzione da parte del pubblico, meno la critica cinematografica ha guardato a questo fenomeno come a un fenomeno residuale. Lo stesso può dirsi da parte della musicologia storica, che ha tardato a prendere in esame una produzione cospicua, una produzione imponente dal punto di vista quantitativo. Possiamo calcolare nell'ordine di centinaia gli adattamenti cinematografici prodotti durante l'epoca del muto fra l'Europa e gli Stati Uniti. Solo nel ventennio fascista, su circa 700 film, sono 40 i film di ispirazione operistica. Nel secondo dopoguerra si trasmettevano in televisione in media una dozzina di film di ispirazione operistica all'anno. Una produzione ingente che si è estinta negli anni, i decenni successivi. Il filone in questione divenne particolarmente popolare fra gli anni 10 e 20 del Novecento perché rispondeva a molteplici istanze. Basti pensare a un film come Il Cavaliere della Rosa, adattamento cinematografico dell'originale operistico dato a Dresda 15 anni dopo la prima, nel 1926, con la direzione dello stesso Richard Strauss e la regia di Robert Wiene, un nome di primissimo piano nella cinematografia tedesca. Va da sé che l'adattamento cinematografico di un'opera lirica non può ridursi alla mera replica della messa in scena teatrale davanti alla macchina da presa, ma comporta sempre una riconfigurazione del testo di partenza in un nuovo artefatto autonomo.
Sempre a proposito di processi di adattamento attuati dai cineasti, di traduzione della drammaturgia operistica in un mezzo espressivo cinematografico e delle diverse esigenze pratiche, ma anche dei diversi paradigmi estetici del cinema, facciamo riferimento a film come Carmen di Cécile DeMille del 1915, La vie de Bohème di Albert Capellani del 1916, Carmen di Jacques Feder del 1926.
Sono film che possono essere considerati come gli esemplari remoti di una serie estetica ideale, una serie che racchiude la totalità dei fenomeni, dei fatti artistici che scaturiscono dalla risposta ad una medesima domanda: come avviene l'adattamento drammaturgico del melodramma al medium cinematografico? Questa è la vocazione elettiva della nostra tavola rotonda. Abbiamo scelto di soffermarci su un aspetto fra i tanti, come, o meglio ancora, le metamorfosi della drammaturgia operistica dentro il medium cinematografico. È un problema estetico e drammaturgico legato alla differente temporalità di questi due media e al diverso statuto semiotico, alla diversa configurazione gerarchica fra i linguaggi artistici che costituiscono in una maniera inerentemente plurimediale, eterogenea e sincretica queste due forme d'arte. Sotto questa prospettiva, il fenomeno degli adattamenti cinematografici si presta ad essere analizzato con gli strumenti della moderna scienza della traduzione, che riconosce la inservibilità di concetti come quello di fedeltà di una traduzione all'originale o di prossimità a un testo di partenza, e che invece ammette la possibilità di una critica della traduzione, lo stesso potrebbe dirsi dell'adattamento, in funzione della efficacia delle scelte di adattamento alla luce del contesto di ricezione, del medium ricevente, della tradizione intertestuale del destinatario. In questa chiave si possono analizzare gli adattamenti cinematografici di opere liriche in base a categorie di addomesticamento o di esotizzazione, di traduzione straniante o destraniante, che rivelano la singolarità, la individualità delle scelte di adattamento, liberando la critica degli adattamenti dal confronto con il testo originale.
Grazie Francesco Finocchiaro. Il cinema italiano assiste al contemporaneo sviluppo di due filoni molto diversi, il neorealismo che segna la rinascita del cinema cosiddetto d'autore e il genere più popolare dei film opera. In questo scenario un regista come Carmine Gallone, parliamo del periodo 1885-1973, specialista di film storico-mitologici oltre che di film opera, realizza pellicole debitrici a opere liriche tra cui Casta Diva del 1935, Il sogno di Butterfly del 1939, Rigoletto del 1946, Il trovatore del 1949 e altre. Oltre a Giuseppe Verdi nel 1938 e Puccini nel 1953. Ce ne parla Elena Mosconi, docente di storia del cinema presso l'Università degli Studi di Pavia. Buongiorno Elena Mosconi e bentrovata a Rete 2.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, abbiamo parlato di Carmine Gallone, che indubbiamente è una delle personalità più rilevanti di questo grande macro filone che comprende tutto l'insieme dei rapporti tra cinema e opera. Ed è un macro filone che da un punto di vista della storia del cinema si articola nei diversi tempi storici attraverso formule eterogenee. Cioè è impensabile delineare un rapporto troppo stretto letto oppure troppo compresso all'interno di titoli che reduplicano titoli di opere famose. In realtà, come ci insegna per esempio Avanti a lui tremava tutta Roma, ci sono combinazioni eterogenee che da un punto di vista dello storico del cinema diventano estremamente interessanti. Allora, l'opera è un serbatoio che consente ai registi di articolare delle formule diverse attraverso le quali farle rivivere sullo schermo, in toto oppure anche in segmenti, anche molto piccoli tra l'altro.
Sempre rimanendo su Carmine Gallone, Giuseppe Verdi è il primato italiano. Con questo film allestito con sorprendente ricchezza di mezzi ed elevato senso d'arte, l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche ha toccato la nuova meta che il Duce ha segnato per il 1938 alle industrie cinematografiche italiane, si legge nella presentazione del film. Pellicola vincitrice alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 1938 della Coppa del Partito Nazionale Fascista per il miglior film italiano, il Giuseppe Verdi di Gallone, che ancora nel 1941 figura al quarto posto negli incassi nazionali, è un successo annunciato. L'importanza di Verdi per la cultura italiana è tale da suggerire al pubblico, soprattutto borghese, il dovere della memoria e il mito del compositore.
E questo è un esempio molto interessante, perché se da un lato è un successo annunciato, dall'altro però è un film che dimostra tutte le debolezze, le fragilità del film opera italiano. Ci sono forse delle ragioni storiche, per esempio un eccesso di atteggiamento didascalico che viene imputato a Gallone e allo sceneggiatore D'Ambra, che era un antico sceneggiatore cinematografico, celebre drammaturgo e autore in gioventù di testi molto moderni, che però qui sembra imprigionato in schemi molto didattici, didascalici, che fanno di Giuseppe Verdi un film decisamente troppo didascalico e meno cinematografico. E questo, in fin dei conti, è anche un tratto identitario del film opera italiano. L'Italia, paese del bel canto e che ha un debito culturale molto forte nei confronti dell'opera, che allora o stravolge completamente le opere, quindi le assume come ingredienti all'interno di formule più ampie, più eterogenee, oppure quando si limita a riprodurre degli schemi diventa più semplice, più arido e sicuramente meno ricco.
Infine, da un regista passerei ad un produttore cinematografico, Stefano Pittaluga. E a proposito, traggo spunto dal testo L'industria della persuasione, musica e mass media nella politica culturale del fascismo, a cura di Francesco Finocchiaro, e dall'intervento di sua firma, Presenze operistiche nel cinema italiano tra le due guerre. Al tema delle opportunità offerte dalla nuovissima tecnica del film sonoro, della risorgente industria cinematografica nazionale, nonché all'inevitabile concorrenza operata dal cinema al teatro lirico, pur ammettendo che non è da pensare che il cinema sonoro possa riprodurre con la stessa perfezione i fascini, ad esempio, di uno spettacolo della Scala.
Sì, è incredibile come Stefano Pittaluga nel 29 avesse già chiari i destini possibili del film opera, che erano destini diversificati. Per esempio, Pittaluga produce La prima Vallì, opera di Catalani, che viene messa in scena da Brignone in un'epoca assolutamente pionieristica, ancora priva del messaggio, per cui ci sono tre macchine da presa, la cantante che doppia l'attrice, che è Germana Paolieri, ci sono delle complicazioni incredibili, per esempio date dalla necessità di girare in montagna e poi negli studi della Cines. Però questo film, che per certi versi è un film che nasce sotto i migliori auspici, ma poi diventa uno scarso successo, perché anche questo è ritenuto un film un po' didascalico, fa capire anche tutte le potenzialità mancate del film operistico, ma nello stesso tempo viene intrapreso proprio per i mercati internazionali come film italiano per eccellenza, cioè capace di portare nel mondo l'eredità della cultura operistica italiana. Poi ci sono altre prove che sono commedie per lo più con d'ambito operistico, che invece sono film riusciti, decisamente più riusciti. E allora questo ci consente consente da un punto di vista della storia del cinema di ridimensionare il rapporto tra cinema e opera lirica e di articolarlo meglio, non soltanto riferendoci ai film operistici, alle traduzioni, ma, almeno questa è la mia modesta proposta, ai film di argomento operistico, che sono decisamente più ampi, più numerosi e che appartengono a generi ma anche molto diversi.
Grazie Elena Mosconi.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.